Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Si è recentemente svolto a Torino il convegno annuale delle comunità radiofoniche italofone a cui aderiscono buona parte di emittenti radio e pubbliche e private che trasmettono in italiano. Ne parleremo oggi con Paolo Morandotti del portale Italradio. Al termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. E già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net. Ripeto, info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazione di frequenza e onde medie dall'emittente Radio Studio X. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Ciao Dario, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Paolo Morandotti del portale Italradio, che segue da vicino gli sviluppi delle trasmissioni in lingua italiana e soprattutto della comunità delle trasmissioni, delle emittenti che trasmettono in lingua italiana, che proprio di recente si è dato riunione, convegno a Torino. Ne vogliamo parlare, Paolo?
Sì, la comunità radiotelevisiva italofona si è riunita nella sua assemblea annuale, che ormai da qualche anno è fatta in corrispondenza del PRIS Italia, che si svolge stabilmente altrettanto da qualche anno a Torino. E quindi ci siamo recati per questo appuntamento. La comunità televisiva italofona, per chi non lo sapesse ancora, è un'associazione delle emittenti dell'area linguistica italiana, emittenti pubbliche, e i soci fondatori sono la RAI, la Radio Svizzera, la Radio Televisione Sammarinese, Radio Capodistria e la Radio Vaticana. Nel corso degli anni poi ci sono stati altri enti che hanno aderito, non solo radiotelevisivi, tanto che oggi la comunità si divide, oltre che nei soci fondatori, nei membri associati e negli amici. Italradio è stata invitata, quando era presidente il professor Remigio Ratti, allora direttore della radiotelevisione svizzera di lingua italiana, e non siamo naturalmente gli unici non enti radiofonici. Abbiamo anche la Dante Alighieri, abbiamo l'Accademia della Crusca, tante istituzioni, ne cito solo un paio per non tediare, ma andrebbero citate veramente una per una, tante istituzioni importanti, prestigiose, e tante emittenti radiofoniche, televisive, che non fanno parte dell'area italofona, ma usano in misura più o meno rilevante la nostra lingua, quindi un'assemblea che è sempre occasione di incontro e di scambio di idee.
È sempre un'occasione di incontro e scambio di idee, e so che in ogni conferenza c'è anche sempre un tema centrale in cui ruotano le conversazioni, le tavole ronde, no? Le chiacchiere. Qual è stato il tema centrale di questa riunione di Torino, Paolo?
Il il tema centrale della riunione e in generale di quest'anno radiofonico, radiotelevisivo, è abbastanza interessante, la musica e la lingua, con particolare riferimento alla lingua italiana, perché la lingua italiana è la lingua di riferimento della musica. Gli spartiti, le partiture hanno una notazione, a parte quella musicale, fatta di indicazioni in lingua italiana. Pensiamo ad adagio, allegro, allegretto, oppure le abbreviazioni per piano, pianissimo, mezzo forte e così via.
Agitato con moto, come sono io spesso, no? Quando lavoro. Ecco, diciamo che chiaramente viene colto sempre come spunto qualche riferimento che ha attinenza alla lingua italiana. Ecco, quali sono stati i partecipanti a questa conferenza di Torino, Paolo?
Bene, oltre ai soci fondatori abbiamo avuto la radiotelevisione maltese, che ha aderito alla comunità, così come Radio Romania Internazionale e la radiotelevisione tunisina, come pure Radio Pola. Quindi già questo indica una partecipazione piuttosto ampia a questo progetto italofono, anche di paesi che sono al bordo dell'area linguistica italiana, come può essere per esempio Malta, o totalmente al di fuori come gli altri paesi. Quest'anno poi c'era anche una iniziativa dell'Università per Stranieri di Siena che insieme all'associazione Tito Gobbi ha conferito un premio, un corso di perfezionamento in lingua italiana a un tenore turco, perché oltre che a migliorare, anche se non ne hanno bisogno in realtà i cantanti, la addizione durante il canto, possa padroneggiare la lingua italiana anche al di fuori di questa attività specifica, quindi aumentare il suo bagaglio culturale, che lo aiuterà senz'altro a migliorare di riflesso le sue interpretazioni.
Ecco, Torino è storicamente sede della radiofonia italiana, della RAI, no? Qual è stato l'apporto della mamma RAI a questo convegno, Paolo?
La RAI esprime il segretario generale, la dottoressa Loredana Cornero, e sicuramente un riferimento importante anche per coordinare le iniziative comuni. Penso quest'anno per esempio a un programma che sarà sempre sul tema della musica, ma realizzato per ogni episodio in una sede diversa. Ci sarà quindi un episodio fatto a Lugano, uno a Capodistria, uno probabilmente a Malta, uno a Roma e così via, in base a chi vorrà aderire a questo progetto. E naturalmente il centro della italofonia è l'Italia, questo non si può negare, insomma.
Ecco, è stata già designata la prossima sede di questa riunione, Paolo?
La prossima sede probabilmente è a Torino tra un anno, insieme al Premio Italia.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, con Paolo Morandotti del portale Italradio. Paolo, se sei d'accordo, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Con piacere, certo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Ecco, con Paolo nella prima parte abbiamo parlato dell'incontro annuale della comunità italofona, la comunità che raccoglie tutte le emittenti pubbliche e non pubbliche che trasmettono nella nostra lingua, che quest'anno si è tenuto a Torino. Ecco, in genere si parla sempre, no, di media, di come sono fatti i media, e naturalmente non si può che non parlare anche di social media. In questo periodo se ne parla tantissimo. Ecco, non ultimo diciamo anche la figura, no, di McLuhan, l'inventore del villaggio globale, è un personaggio di rilievo, no? Del mondo dei media, di cui si parla sempre più spesso. A me in questo periodo proprio McLuhan elaborò una teoria di come praticamente i mezzi di comunicazione di massa, di come i mezzi di comunicazione di massa influenzavano il sociale, no? In base al cambiamento del media che si adoperava. Ecco, noi abbiamo attraversato dei momenti storici dove, ad esempio, la guerra delle onde è partita durante la Seconda Guerra Mondiale, il media, la radio è stato importante, no? In quel periodo storico. Come è stato importante anche, ad esempio, la caduta del muro di Berlino. Le emittenti occidentali hanno avuto un ruolo chiave, no? In quella fase dove in quei paesi dell'est europeo non c'era libertà di espressione, ed oggi assistiamo a una nuova rivoluzione, quella fatta degli smartphone, di Facebook. Ecco, se, a tuo parere, Paolo, te che segui da vicino, no? I mezzi di comunicazione di massa, soprattutto le trasmissioni in italiano, ecco, ad esempio, la radio che funzione ha avuto come media in questi cambiamenti storici, no? E nel sociale?
La radio sicuramente ha avuto un ruolo importantissimo, tanto nei grandi eventi, come citavi tu, il muro di Berlino, per esempio, la Seconda Guerra Mondiale, quanto nella quotidianità, cioè nella trasformazione della società. Penso per esempio al fatto che, essendo un mezzo classicamente orale, si basa su una cultura orale, una tradizione orale, e quindi non ha bisogno di conoscenze estremamente elevate per trasmettersi. A livello sociale è l'opposto di un libro, cioè il libro, quando c'è stato l'avvento della stampa a caratteri mobili, il libro sì, ha avuto una grande diffusione, ma soprattutto nelle classi più colte, capaci di capirne e far proprio il contenuto, e soprattutto di acquistarlo, quindi con una certa capacità economica anche. E in un certo senso anche la carta stampata, la stampa quotidiana, ha avuto questo effetto. Ciò ha creato una stratificazione sociale. La radio invece ha distrutto questa stratificazione, perché portava le stesse informazioni a tutte le categorie sociali, indipendentemente dal loro censo, dal loro livello culturale. Oggi con gli smartphone si sta ripercorrendo un po' il sistema opposto, quindi chi ha la capacità di gestire questi strumenti, non solo dal punto di vista tecnico, cioè accenderli, schiacciare sull'icona dell'app e fruire del contenuto, ma anche di sapere elaborare le informazioni che questi mezzi ci propongono in modo originale e senza la mediazione che i giornalisti e gli addetti del settore delle comunicazioni di massa hanno sempre garantito. Ecco, chi saprà fare queste cose sarà avvantaggiato rispetto a chi non potrà acquistare gli smartphone o dispositivi mobili più recenti, o non sarà in grado di capirne fino in fondo il contenuto, tornando a stratificare per molti aspetti la società. E questo è un fenomeno piuttosto interessante, contraddittorio, perché non si può più parlare di mass media, ma i messaggi tendono ad essere sempre più personalizzati sul singolo fruitore. E stiamo vivendo quindi un altro dei periodi di trasformazione che i mezzi di comunicazione hanno periodicamente dovuto attraversare, e è ancora tutto da scoprire.
Ecco, ma a tuo parere il pensiero di McLuhan è stato, diciamo, avveniristico rispetto a quello che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto negli ultimi anni?
Sì, in molte cose ha anticipato quello che sarebbe successo. Devo dire che il suo stile era molto profetico, anticipava ma spiegava poco dei meccanismi che avrebbero portato agli effetti che lui aveva con molta lucidità previsto. E da questo punto di vista esistono dei lavori molto interessanti, anche se meno noti, penso a, oltre al senso del luogo di Meyerowitz, ma anche più recentemente proprio di un suo allievo, del professor De Kerckhoffer, la psicotecnologia, cioè l'unione di psicologia ed epistemologia in rapporto alle modifiche al pensiero che questi mezzi moderni di comunicazione portano. Penso che siano delle evoluzioni molto importanti, tanto più che non dimentichiamoci, rispetto all'idea di McLuhan che i mezzi di comunicazione erano il nostro sistema nervoso che ci permetteva di captare gli stimoli dall'esterno, oggi grazie agli strumenti mobili, a internet, alla connessione continua nella quale viviamo, noi non siamo più i terminali di questi sistemi nervosi, ma siamo dei neuroni che si connettono ad altri neuroni e scambiano continuamente informazioni. Quindi da questo punto di vista il suo pensiero è un po' superato, ma certamente non a quello che aveva previsto essere a grandi linee l'insieme degli effetti che le nuove tecnologie avrebbero portato.
Non a caso il villaggio globale lo ha inventato lui. Ecco, purtroppo abbiamo giusto una manciata di secondi ancora a nostra disposizione. Vogliamo elencare per punti quelle novità che poi comunque ritroveremo sul tuo portale, no? Su Ital Radio, novità che bollono in pentola dal mondo delle emittenti in italiano?
Ah, per adesso fortunatamente non ci sono grosse novità all'orizzonte. Dopo la chiusura della radio internazionale di Serbia non ci sono più stati segnali di pericolo, speriamo che continui così, quindi di poter dare aggiornamenti su orari e frequenze, magari segnalare qualche novità, per adesso però è tutto tranquillo, ci stiamo concentrando già sul 20° anniversario di Ital Radio che festeggeremo l'anno prossimo. Abbiamo qualche idea, ma vorrei farti una sorpresa per un prossimo appuntamento.
Va benissimo, da Milano Paolo Morandotti del portale Ital Radio, grazie per essere stato nostro ospite, sempre molto gentile, e spero di averti quanto prima in trasmissione.
Grazie a te e speriamo di risentirci presto, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Dopo l'editoria digitale arriva quella virtuale. Il settimanale statunitense New Yorker lancia un'app per leggere la rivista sfruttando la realtà virtuale. In pratica si indossano dei visori simili a quelli usati nei videogiochi e si svogliano le pagine del giornale con gli occhi, avendo la sensazione di avere il magazine fra le mani. L'app per la realtà virtuale è compatibile con il visore Samsung Gear VR che sarà sul mercato a novembre a meno di $100. In passato Samsung ha firmato accordi con altri media come Netflix, TiVo e Twitch e vari produttori di titoli di videogame. Non si sa al momento se l'app sarà compatibile con visori di altre aziende. Il settore della realtà virtuale è in grande espansione, il mercato è stato invaso da una valanga di dispositivi. Ad aprire le danze sono stati di Google Glass, progetto al momento rallentato, poi sono arrivati Samsung Gear VR, gli Oculus Rift, i visori comprati da Facebook nel 2014 per $2 miliardi, mentre Sony ha lanciato il Project Morpheus collegabile alla console PlayStation. Anche Microsoft è della partita con gli HoloLens, un visore che in futuro non troppo lontano ci permetterà di aprire una finestra di Windows o fare una chiamata via Skype fissando un ologramma proiettato sul muro. Secondo gli analisti di DigiCapital, realtà aumentata e realtà virtuale decolleranno davvero entro il 2020. Per quella data il mercato potrà raggiungere un valore pari a $150 miliardi. Skype, il software per fare chiamate via internet acquistato da Microsoft nel 2011 per $8,5 miliardi, è fuori uso in tutto il mondo dalla settimana scorsa, ciò per un problema nelle impostazioni di status che mostrano se un utente è collegato o meno. il problema tecnico fa risultare molti utenti offline anche se sono invece collegati e di conseguenza non consente loro di telefonare. Le difficoltà non riguardano solo le telefonate ma anche le chat, seppure in misura minore. Un piccolo numero di messaggi nelle chat di gruppo non è stato recapitato, ma nella maggior parte dei casi si riesce a inviare messaggi ai propri contatti, spiega Skype sul suo blog. Per la società non si tratta del primo disservizio di questo tipo. Nel dicembre 2010 un problema tecnico interessò molti utenti nel mondo per diverse ore, come accadde allora, anche adesso molte persone stanno segnalando l'accaduto su Twitter in diversi paesi, dalla Gran Bretagna all'Australia, dagli Stati Uniti al Brasile, dalla Turchia alla Thailandia e al Giappone. Firefox promette più privacy. Nella sua ultima versione beta, il browser di Mozilla sta testando una nuova funzione della navigazione anonima, la protezione antitracciamento, che blocca gli elementi di una pagina web in grado di tracciare la navigazione ai fini commerciali. La novità, che ha già scatenato un dibattito su privacy e necessità di fare cassa, non è l'unica. Hello, la funzione Firefox per le videochiamate, ora ha integrato anche una chat che lo rende più competitivo con Skype. Le esigenze degli utenti e gli interessi commerciali non sono un gioco a somma zero, sono parti complementari del web. Creare un equilibrio è fondamentale per la salute del web, scrive Mozilla sul suo blog commentando il dibattito. La raccolta e l'uso dei dati non sono di per sé dannosi, aiutano a fornire funzioni personalizzate e migliorano i prodotti, ma se la raccolta di dati non dà vantaggi agli utenti e non è controllabile, sottolinea la compagnia, allora gli utenti iniziano a diffidare dell'intero sistema. Internet.org, l'iniziativa con cui Facebook sta portando l'accesso gratuito ai servizi web di base nei paesi in via di sviluppo, non è esente da critiche. Stando al Wall Street Journal in India e Indonesia, molti utenti sostengono che venga fornito un accesso tronco ai siti web, contrari ai principi della neutralità della rete. L'iniziativa tuttavia prosegue. Facebook ha appena annunciato che nei 19 paesi coinvolti gli utenti potranno beneficiare di 60 servizi internet in più. La app è la versione mobile del sito web con cui sono erogati i servizi. Nel frattempo cambiano nome e diventano Free Basic by Facebook per favorire la distinzione tra il vasto programma di internet.org e i programmi e i servizi offerti, inclusi i Free Basics, spiega Facebook in una nota. La spiegazione è stata ribadita da un portavoce del social network al Wall Street Journal, che ha chiesto se il cambiamento fosse legato alle critiche sul progetto. Annunciato da Mark Zuckerberg 2 anni fa, il progetto da $1 miliardo per portare l'accesso gratuito a internet ai 4 miliardi di persone che nel mondo ne sono sprovvisti ha raggiunto finora 19 paesi in Africa, Asia e America Latina. L'applicazione offre versioni semplificate e meno pesanti in termini di byte di Facebook Messenger e una selezione di siti con news e informazioni sul lavoro e salute. Proprio questa selezione è alla base delle critiche sul net neutrality, critiche che ci ha respinte nei mesi scorsi da Zuckerberg. Il progetto, sottolinea Facebook, sta avendo un forte impatto sulla vita delle persone, fornendo accesso a informazioni e servizi gratuiti in ambito sanitario, educativo e economico.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.